SBS Italian.
Per la prima volta in Australia abbiamo un direttore d'orchestra particolare, Massimo Zanetti, che viene a dirigere la Madama Butterfly e al quale diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie, maestro Zanetti.
Sono io che ringrazio voi per l'ospitalità, naturalmente, e saluto con un grande cuore e un grande affetto, naturalmente, tutti gli italo-australiani che sono in ascolto in questo momento.
Prima di parlare di lei e presentarla ai nostri radioascoltatori, visto che è la prima volta che viene in Australia...
La devo correggere.
No.
Ero già stato qui nel 2010, a cavallo tra il 2010 e il 2011, la primissima volta. E avrebbero dovuto esserci molte altre occasioni in seguito, che erano già state quasi concordate, purtroppo si sono sempre accavallate con altri impegni e mi hanno impedito di ritornare in questo posto meraviglioso. Io veramente non posso descriverle quanto sia stato felice questa volta di essere riuscito a organizzare la cosa.
Lei viene a dirigere la Madama Butterfly, questa è una nuova produzione, si è concluso il ciclo delle vecchie produzioni e Opera Australia sta tentando ora di inserire la tecnologia digitale in alcune delle loro opere, questa è una di quelle. Ecco, ci può parlare quindi di questa nuova produzione?
La cosa che è curiosa è che quando io ero stato qua nel 2010-2011 ero venuto proprio a fare la Madama Butterfly di Moffat. Quindi io torno con lo stesso titolo e anche se ero stato titubante all'inizio, le devo dire che è un'esperienza grandiosa, perché ho potuto esattamente toccare il punto che lei sta sottolineando adesso, verificare questo passaggio e vedere queste, e partecipare ad entrambe le cose. Naturalmente la produzione di Moffat è stata una produzione storica. L'hanno diretta tantissimi miei colleghi, tra i più illustri, e io stesso ho avuto un'incredibile gioia e divertimento nel dirigere quella produzione. Ricordo il ruolo principale era Patricia Rassette, è stata veramente straordinaria. Ed ebbi questo primo incontro con l'entità di questo teatro, parlo di tutte le masse e in particolar modo con l'orchestra, perché è naturalmente il mio referente primo, che era stato straordinario, veramente straordinario. E quella produzione mi aveva molto toccato, perché andava veramente a colpire quelle che erano le problematiche che Puccini cercava appunto di portare all'attenzione, no? I sentimenti, la valorizzazione di tutti i sentimenti, eccetera, eccetera, la differenza culturale, tutte queste cose. Io adesso mi trovo a lavorare, come dice lei appunto, all'interno di questo processo di rimodernizzazione di tutte le opere fatte nel passato, e ho avuto la grandissima fortuna di imbattermi in questo enorme, grande talento che è naturalmente questa leggenda, altrettanto leggenda, Moffat è una leggenda ovviamente del teatro australiano e mondiale, internazionale, e altrettanto è Graham Murphy. E devo dire che sono stato affascinato sin dal primo giorno di prove per la visione che lui ha avuto di quest'opera e per il modo tecnologico, come giustamente lei ha accennato, adesso possiamo anche naturalmente andare nei dettagli, in questo modo innovativo che ha proposto per leggere di nuovo questo capolavoro.
Sì, sappiamo che ci sono questi pannelli che sono già stati usati per diverse opere, tipo l'Aida ed altre opere verranno usati anche per Anna Bolena, e la Butterfly è una di queste. Ecco, l'uso di questi pannelli però è il teatro e il palcoscenico che è girevole, potrebbero creare delle difficoltà tecniche e quindi rendere ancora più difficoltoso il suo lavoro?
È molto difficile, perché ci deve essere una sincronizzazione totale a livello di tutti gli elementi che vanno ad incastrarsi. I pannelli si muovono in modo orizzontale, in modo longitudinale, e la piattaforma, come lei ha ben sottolineato, è naturalmente girevole. Ora, quando ci sono questo tipo di movimenti, le cose devono essere fatte al secondo. Infatti, durante le prove non si tratta più soltanto di provare dei movimenti scenici, di valenza drammatica naturalmente, delle combinazioni di questi movimenti con l'aspetto canoro, l'aspetto musicale, no? Perché deve essere possibile poter cantare determinate cose facendo determinati movimenti. Il tutto con queste innovazioni si deve inserire naturalmente all'interno di un impianto scenico, tecnico, di grande difficoltà. Allora ci si trova ad esempio, come è successo durante queste prove, a cronometrare soltanto a livello proprio di io e il pianoforte mentre dirigevo, per i tecnici, per vedere a qual punto dovevano fermare appunto l'impianto affinché si producesse quel determinato incastro che faceva sì che i cantanti ad esempio entrassero da una parte, altri da un'altra, i pannelli si incastrassero. È molto complessa come cosa. Devo dire che il risultato finale, e tengo le dita incrociate, quando appunto arrivati al risultato finale, è una cosa straordinaria. Perché lei potrà dire, bene, ma sono sempre gli stessi pannelli alla fin fine ed è sempre lo stesso girevole. Sì, però le possibilità sono infinite, perché dipende dalle immagini, dipende dalla ricchezza dei colori, dalle sfumature, delle luci che questi pannelli propongono, e sono infiniti naturalmente.
Ora parliamo un po' di lei, se mi permette, maestro Zanetti, perché anche se è venuto in Australia ci è sfuggito. Quindi
ci ritroveremo sicuramente la prossima volta.
Alla prossima volta
ci diamo appuntamento.
Benissimo, sappiamo che lei viene da Milano e che è un direttore d'orchestra, ma com'è nata questa sua passione per la musica, che so che è iniziata molto
tempo
presto
fa. Allora, non appartengo a una famiglia di musicisti, però appartengo a una famiglia dove la musica era amata alla follia, soprattutto l'opera. Avevo un nonno che andava spesso all'Arena di Verona, eccetera, eccetera. Io sentivo c'erano i dischi allora, tanto tempo fa, sentivo appunto questi dischi tutto il giorno suonare. In casa mia c'era un pianoforte anche, e una delle mie sorelle studiava senza particolari mire, ma semplicemente così per piacere, eccetera, eccetera. E io ricordo, ero molto piccolo, avevo tipo 4-5 anni, e si accorsero che avevo questa capacità di riprodurre quello che sentivo che veniva suonato senza pensarci, così mi veniva proprio molto spontaneo. E lì è incominciato un po', c'è stato il campanello d'allarme. Per cui mi hanno cominciato a far studiare pianoforte, poi composizione, eccetera, eccetera, e la direzione d'orchestra è subentrata a 6-7 anni, quando una delle mie sorelle, la sorella maggiore, che mi accudiva quasi come una mamma, vedendo questo mio amore ed attrazione per la musica, sebbene così piccolo, mi portò a sentire il mio primo concerto con l'orchestra, che era diretto da niente proprio di meno che da Claudio Abbado, con un pianista eccezionale, si chiamava Dino Ciani, che morì da lì a poco in un incidente automobilistico, ma era un talento infinito, enorme. E quella sera io ho deciso che avrei cercato di fare il direttore d'orchestra, che la direzione d'orchestra era quella che mi interessava, perché ero rapito, ero rimasto ipnotizzato da questa figura, da questa persona che con la gestualità e con l'interazione con gli altri musicisti riusciva a riprodurre dei suoni in quel modo. So di questo di certo perché lo andavo in giro a dire alle persone che me lo chiedevano, tipo la mia dentista, che è ancora la mia stessa dentista, e mi ricorda: ah, venivi qui, eri piccolo e ti chiedevo cosa vuoi fare da grande, dicevi il direttore d'orchestra, io ti guardavo come se fossi un alieno.
Poi è diventato in realtà direttore d'orchestra, ce l'ha fatta, ed ora è direttore d'orchestra in numerosi teatri, ha impegni nella Corea del Sud, la Staatsopera di Berlino, e ovviamente lei è di casa perché ha diretto numerose opere e continuerà a dirigerle. Era in scala infatti un mese fa, e sappiamo anche che anche negli Stati Uniti è di casa. A questo punto una domanda, visto che il tempo stringe, e quindi arrivo a parlare della situazione dei teatri in Italia. Perché lei che va alla Staatsopera di Berlino, lei è a Liegi, è a Barcellona, è a Dresda, in che situazione si trovano i teatri italiani rispetto a quelli europei?
Mi sta facendo una domanda molto delicata, lei lo sa, io cercherò di essere sincero e diplomatico allo stesso momento, però sincero. La situazione dei teatri italiani è esattamente quella della cultura italiana, e cioè
siamo in un momento in cui purtroppo ci sono delle problematiche che fanno sì che ci siano delle grandi difficoltà, naturalmente a livello economico. Le cose sono cambiate, quasi tutti i teatri sono diventati fondazione, quelle che prima erano le sovvenzioni statali sono diminuite drasticamente, alcuni teatri ce la fanno meglio di altri perché hanno un certo tipo di programmazione, un certo tipo di lungimiranza che fa sì che riescano a... Lasciamo stare la Scala è una cosa a parte, la Scala funziona perché comunque è il fiore all'occhiello, non solo della lirica italiana ma della cultura italiana in generale nel mondo. Noi siamo conosciuti tra le altre cose per quel teatro ed ha naturalmente un'attenzione che si merita diversa. Io ero lì appunto come dicevo un mese fa e le cose funzionano molto bene, non c'è nulla da fare. Per altre entità purtroppo si è subito quello che è stato il processo di tutti questi, anni. Vari fallimenti a livello appunto di a livello economico dei teatri, con commissariamenti dei teatri, quindi riduzioni drastiche di quelle che erano le possibilità. Come sempre poi anche qui la politica ha fatto il suo, diciamo, ci sono stati molti avvicendamenti, di conseguenza gli avvicendamenti politici, quindi magari anche sovrintendenti che magari potevano funzionare si sono visti sostituire improvvisamente perché magari c'erano state nuove elezioni, si erano ricambiate tutto, capisce? Situazioni che praticamente fanno sì che non si possa far conto su una programmazione continua, seria, e di conseguenza se ne sentono comunque gli effetti. Ora, molti teatri hanno veramente grandi difficoltà economiche. Io devo spendere una lancia a favore di Cagliari, dove sono stato a lavorare l'anno scorso per la prima volta. È un teatro che ha un attrezzo, come lei sa, io ho lavorato tantissimo anche a Parma, a Reggio di Parma, al Festival Verdi, eccetera, eccetera. Però Cagliari è stata una scoperta incredibile per me, devo dire. Infatti adesso inizierò una collaborazione con questo teatro abbastanza regolare, almeno un paio di produzioni all'anno le farò, anche un paio di concerti sinfonici, perché c'è una programmazione che permette una presenza di pubblico straordinaria. È stato infatti tra i primi teatri a livello di affluenza di pubblico e di conseguenza quando poi ci sono determinate circostanze, queste circostanze vengono anche premiate, anche a livello di sovvenzioni. Si tratterebbe veramente alla fin fine di buona volontà di cercare di fare una programmazione un po' più continua e di lasciare lavorare naturalmente le persone che sanno lavorare. Questo è il solito discorso, però quello che mi sento di dirle per cercare di riassumere quello che ho detto è che purtroppo è un discorso questo che non esce al di fuori di quella che è la temperie generale che l'Italia sta attraversando. Io spero veramente che tutto questo possa cambiare al più presto possibile, perché da fuori, da persona che viaggia per 10 mesi all'anno, io tra l'altro da 6 anni ho la residenza a Berlino per motivi privati, anche perché lavoro tanto comunque alla Staatsoper di Berlino, con la Staatskapelle, vedo le cose dall'esterno, torno molto in Italia perché comunque ho amici, ho famiglia, ho casa, eccetera, eccetera, e vedo tantissima tristezza, sento tantissima rassegnazione e tristezza. Quindi avremmo veramente bisogno di una spinta di reni per poterci risollevare, di un po' più di credibilità da parte di tutti noi.
Maestro Zanetti, grazie.
Grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.